Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
E ci siamo alle 12.05 Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta. Luca Cavallero fino alle 13 a tenervi compagnia. Ringrazio Ivroshi in regia, preziosissimo, preziosissimo come sempre. E le spalanchiamo le porte, le spalanchiamo le porte a Giulia Borletto, come ogni martedì. Ma buongiorno Giulia.
Ciao ragazzi, buongiorno, buon martedì.
Dai, oggi sei per forza up, oggi sei per forza up, insomma, dopo ieri, almeno questa volta.
Mi fa piacere, tra l'altro, essere così, non dico meteoropatici, ma risultatopatici, no?
È vero,
perché in base a cosa accade in partita, no, vabbè, ovviamente siamo sempre up, ragazzi, però comunque sì, dai, era assolutamente necessaria, quanto impossibile da pensare non si arrivasse ad una vittoria ieri, quindi anzi, contro una squadra che ha preso una quantità di gol da veramente...
Sì, 55, situazione delicatissima per il Crotone.
Sì, però decisamente, anche se l'impegno, sentivo comunque anche tante volte ieri ribadirlo, l'impegno più importante che avrà poi sarà il prossimo contro il Cagliari, sì, se non ricordo male, quindi... Era, l'avevano messo, diciamo così, in conto il fatto di poter perdere ieri a Torino, anche se comunque non mi è dispiaciuto il Crotone, come ha cercato di comunque mettere un po' di paura alla Juve, soprattutto nel corso del primo tempo. E tra l'altro ho visto anche un giocatore che tu mi hai nominato alla nausea durante il mercato invernale, sempre al centro della manovra comunque.
Sì, certo, Junior Messias, ovviamente l'abbiamo nominato fino alla fine. Ieri ha giocato col Crotone. È vero, ho lanciato questa crociata. Senti, io pongo un bel quesito ai nostri ascoltatori al 340 54 25 324. Anzi, un doppio, va? Uno, se questa Juve concretamente può vincere lo scudetto, perché ce lo dobbiamo iniziare a chiedere questo anche alla luce del distacco, ma anche alla luce del fatto che le altre sono lanciate, la Juve manca una partita, vedremo come andrà, però vale la pena iniziarsi a interrogare su questo.
Chissà quando.
Chissà quando, teoricamente.
Magari se vogliamo chiedere all'alto, alle alte sfere, di decidere prima o poi, non so, stanno secondo me aspettando che una o l'altra escano dall'Europa per programmare una partita, che è una cosa atroce da
sì, poi
da
Giulia,
pensare,
non voglio rivangare però quella storia lì, però insomma il verdetto era inequivocabile, se non ti presenti è 3-0 a tavolino, però comunque atteniamoci al presente,
poi
non rivanghiamo sul passato.
Poi c'è la questione anche della partita con la Lazio in base, quindi anche lì stessi hanno voglia magari di non decidere a maggio se i due punti possono, cioè comunque a rigor di logica alla Juventus in questo momento mancano ben 5 punti.
Sì, questo è vero.
I tre sono sacrosanti, gli altri due vediamo.
Vedremo, perché secondo me questa è una questione molto seria da affrontare. Il secondo quesito riguarda Nicolò Fagioli, perché ieri ha avuto un impatto sul match incredibile. Grandissima personalità di questo giocatore, e io a questo punto voglio chiedere ai nostri ascoltatori se a loro giudizio è pronto, se può giocare con maggiore continuità, soprattutto in un periodo e in un reparto che è stato molto criticato, quello della Juventus, il centrocampo. Perché se non sappiamo quando rientrerà Arthur, io Giulia ti arrivo a dire, neanche tanto in maniera provocatoria, il Fagioli di ieri non mi sembra tanto distante a livello di prestazioni rispetto a quello che la Juve cerca, ma non rispetto ad Arthur, attenzione, rispetto a quello che serve alla Juve, no? Dinamismo, verticalizzazione, giocare il pallone, insomma, secondo me la Juve serve un giocatore
Pirlo
così.
Mm-hmm. L'ha detto anche Pirlo, comunque lo vede molto in forma, ha una buonissima visione di gioco, è un giocatore che secondo me, pensando appunto ad un utilizzo un po' più così, un po' più continuo, magari
certo,
non per 90 minuti, perché secondo me alla fine si otterrebbe il risultato contrario, ovvero quello di sovraccaricarlo. Però ieri immaginavo che giocasse, pensavo giocasse un po' di più, lo ammetto,
sì,
pensavo
anche
lo facesse
io
entrare. Lo facesse entrare prima, magari contro il Verona, chi lo sa, che non possa trovare maggior spazio, anche perché comunque tornerà Rabiot, che era stato uno dei migliori comunque nella recente partita con il Porto. L'unica nota negativa è che contro il Verona non ci sarà Danilo,
adesso infatti ne parliamo, adesso bisognerà creare un po', inventare un po'.
Ha di nuovo ieri messo in piedi una prestazione magistrale, anzi
vero,
proprio
vero.
È incredibile la metamorfosi che ha avuto questo giocatore, perché se pensi al Danilo dell'anno scorso ti chiedi se questo non sia il fratello, perché
è vero veramente... c'è stato un anno d'ambientamento, molto spesso capita con gli stranieri, effettivamente anche io l'ho criticato spesso Danilo, però è preziosissimo e credo che con il Verona, facendo tutti gli scongiuri del caso, sarà un'assenza che peserà, ma proprio perché si è contati uno e due, perché oggettivamente Danilo ti dà un appeal diverso in campo, ti dà equilibrio,
ma poi proprio
serve,
crea,
ragazzi.
Si lancia in avanti, difende, attacca, è completo proprio, è pazzesco come non ci fossimo accorti di quanto appunto questo giocatore potesse essere utile. Quante volte l'anno scorso abbiamo ricordato con nostalgia
Lichtsteiner.
Oltre Lichtsteiner anche lo Juventino che è andato
Cancelo.
A prendere il suo posto a Manchester, quindi appunto quante volte ci siamo detti
col senno di poi meglio così, meglio così.
Cancelo poteva fare qualcosa di più, soprattutto l'anno scorso, quest'anno sinceramente
sinceramente perfetto. non c'è partita ragazzi, scatenatevi, continuate a mandare i vostri messaggi e poi insomma un altro temino non da poco che secondo me deve essere sollevato. Gianni Dall'Abruzzo è provocatorio, lo leggo, poi proiettiamo la nostra grafica. Gianni Dall'Abruzzo la butta lì: ma se si chiamasse Fagilovic? Il solito tormentone, te lo ricordi quello di Giaccherino, per esempio? Ci scrive Gianni: giocherebbe titolare o no? Qua apriamo il solito tormentone.
Fagilovic,
esatto, vedi, mette un iccio, Fagioligno, come preferite voi, però è vero, questo è un temino
po' toccante sui giovani. Cioè non ha 21-22 anni.
Beh, è un 2001, diciamo che forse in altri campionati c'è più tendenza a lanciarli, questi giocatori.
Ma ha neanche 20 anni, cioè farà 20 anni quest'anno, non lo so, all'occorrenza sì, sicuramente, ma pensare di mettere sulle sue spalle interamente una stagione e un centrocampo, no, non è così che si fa, secondo me non è così che si fa neanche in Italia e alla Juventus. Piano piano ci deve arrivare ed è giusto che ci arrivi, perché se lo merita e ha tutte le capacità.
Gianni, quanto ti capisco il messaggino che mandi. Allora, grazie all'ausilio di Ivla andiamo a proiettare la nostra grafica con gli up e con i down. Abbiamo leggermente fatto spoiler in questa introduzione. Giulia, partirei proprio dai down, perché vai. Oltre a Danilo assente con il Verona, magari chiediamo anche ai nostri ascoltatori
lui
soluzioni.
Lui è un up, diciamo così.
Sì, è un up, ma è un down per quanto riguarda l'assenza.
Però è un down perché sarà assente.
Esatto, quindi chiediamo anche ai nostri ascoltatori come sostituirlo. Due sono le opzioni: Frabotta adattato, che so che magari ti stuzzica come idea, oppure eventualmente McKennie, che ha già fatto il terzino.
Quindi.
Ma anche McKennie ha fatto il terzino allo Schalke, ti ricordi che si diceva quello? Vabbè, vedremo, le opzioni tanto sono quelle.
Fatemelo giocare in attacco McKennie, che sono tanto contento.
Ieri di nuovo straordinario, infatti poi arriveremo al nostro
app. E non sta neanche tanto bene, quindi penso.
Vero, e Pirlo l'ho anche messo in evidenza. Senti, l'altro down, Giulia, riguarda questo giocatore qui, Paolo Dybala, che è sempre più un oggetto misterioso. Ieri ha di nuovo assistito alla partita dei compagni, assente dal 10 di gennaio.
Mi faceva quasi tenerezza ieri, sai, in tribuna, che guardava la squadra giocare.
Ero sopra in tribuna stampa, quindi non ho visto, faceva qualche smorfia, sorrideva, com'era?
No, io l'ho visto perché ero in TV.
Ma com'era? Tu infatti l'hai visto nelle inquadrature.
Però lo vedi proprio che ha, secondo me, una nebbia davanti agli occhi in questo momento, che secondo me appunto non ho paura che possa non farlo tornare nel corso di questa stagione mai.
Eh sì, la penso
nel
come
senso
te.
Anche se dovesse rientrare, perché questo famoso problema a sto ginocchio, che sembra un po' tipo il malato immaginario, no? A un certo punto.
Ma sai qual è anche il fatto? Che lui ha saltato la preparazione, ha saltato la preparazione e quindi è penalizzato ogni volta che rientra. Inevitabilmente può recuperare, poi fa un passetto
indietro.
Sì, però
non si capisce come questo sia un problema che a stare a sentire lo staff medico doveva risolversi in 8-10 giorni. È quasi un
mistero,
mese ora che è fuori,
mistero.
Quindi voglio dire, è esageratamente misteriosa questa situazione, tant'è che addirittura appunto ieri leggevo che l'idea di rinnovo c'è, sembra che comunque siano quantomeno si siano abbastanza avvicinate le parti e
sì, come era prevedibile,
di quadra. Quindi boh, speriamo che magari a livello anche proprio mentale l'aver trovato una soluzione possa anche aiutarlo, perché nei calciatori la testa fa tantissimo anche in queste cose.
Sì, fa tantissimo, e poi aggiungiamo che l'ingaggio, no? Le pretese che aveva l'entourage di Dybala, non tanto lui quanto l'entourage, dai, adesso ora come ora possiamo dirlo, sono irrealistiche.
No, sì, non
sono
puoi assolutamente più avanzare, quindi se prima chiedevi 20, ora ti accontenti di 9, che è quello che poi alla fine si arriverà.
Che diciamo è lecito, è più lecito che mai. Senti, Giulia, Iapp, abbiamo dei Iapp mica da poco, io poi ce ne aggiungo un terzo in corsa. Allora, Weston McKennie che ieri sera è stato di nuovo stratosferico, a questo punto ovunque lo metti sta, e poi soprattutto se andiamo a vedere le soluzioni che Pirlo ha, potrebbe eventualmente giocare anche terzino, perché questo non lo escludiamo, potrebbe giocare esterno alto come ha già fatto, ma Giulia, questo sa fare anche il centrocampista in mezzo, quindi è un giocatore multivariegato.
No, è un giocatore che continuiamo a scoprire e di cui continuiamo per cui continuiamo ad impazzire, anche perché davvero è una sorpresa continua. È bello soprattutto vedere come in una serata in cui non stava brillando in maniera così particolare come quella di ieri, però è riuscito a trovare il gol, è riuscito a anche è stato bello come ha festeggiato proprio il gol in questione. Un omaggio ad Harry Potter, abbiamo capito, di cui penso essere quindi un grande amante.
Sui social lascia trapelare una certa passione, diciamo.
No, appunto, quindi lui inizialmente sembrava un tipo un ballo texano, infatti ho detto sì, ci sta, visto che
poi
è
alla
americano,
fine
texano,
copyright by Harry Potter.
Invece no, era Harry Potter. Però comunque appunto è bello, nonostante appunto non stesse vivendo una serata proprio perfetta, vederlo festeggiare e veder così mettere la ciliegina sulla torta ad una serata che comunque ha visto, secondo me, tante cose più finalmente abbiamo di nuovo visto più cose positive che negative. Sì che l'avversario era quello che era, quindi non era al Porto, il Porto lo si incontrerà tra quasi 20 giorni praticamente, quindi la speranza è che si possa arrivare a quella data con una situazione di squadra sicuramente non come quella con cui siamo andati in Portogallo.
E sono d'accordissimo con te, quindi lunga vita a Weston McKennie, ma lunga vita, cara Giulia, anche al Re. Lunga vita, Re, il secondo gol che ha fatto, magari siamo banali nelle considerazioni che andremo a fare, ma è qualcosa
bellissimo,
di pazzesco.
Una grinta nel secondo giorno, una determinazione, una rabbia anche, perché in occasione del primo gol non ha festeggiato un granché. Secondo me quello che è accaduto sia col Napoli che col Porto ancora gli brucia nello stomaco in maniera incredibile, e quindi quel gol ha proprio così ha fatto sì che lui esplodesse, in poche parole. Quindi son contenta, perché so che quando lui ritrova questa serenità poi è come se la squadra poi girasse meglio, no?
È vero, perché
in
poi
generale
sappiamo, no? Non è che la squadra è prostrata a lui, però ecco, anche questo dibattito.
Però,
no, ragazzi, c'è un dibattito secondo me che dobbiamo aprire. Quando si critica la Juventus perché è Ronaldo dipendente, punto primo, non è così. Punto secondo, se io faccio affidamento su Cristiano Ronaldo, ce l'ho in rosa, mi sembra anche normale. Insomma, sarebbe colpirebbe il contrario, è un eterno dibattito questo, però onestamente se è un giocatore che ha una media di 2 gol a partita, che ha vinto tutto in carriera, che vince le partite da solo, perché non avvalersene, mi chiedo? Io
ma ci mancherebbe,
un tormentone che non capisco
cosa lo compri a fare, se allora non puoi che arrivi, che si arrivi a, a parlare di ciò, quindi non, non ci vedo assolutamente nulla di nulla di strano pensare che la Juventus possa così pendere dalle labbra di Cristiano Ronaldo, forse più di quello che tutti vorremmo o penseremo, perché il problema grande è che nel momento in cui lui non gira, vedi che non gira anche il resto
questo
del gruppo.
Vero,
quando lui gira,
vero,
gira tutto il resto. Ieri mi ha fatto anche molto piacere vedere comunque entrare per poco Morata, ma vederlo finalmente di nuovo un po' più nel centro del gioco, diciamo, comunque nel non l'ho più visto arrancare più, perché le ultime partite sono state veramente una pena.
Sì,
quasi.
non da Morata,
no,
ragazzi,
assolutamente,
diciamo.
Quindi penso che non gli faccia piacere neanche entrare a gare in corso, perché comunque lui è arrivato per essere protagonista in questa Juventus. Serve tantissimo che lui torni a, ad alti livelli, anche perché appunto di Dybala abbiamo già parlato prima, la speranza è quantomeno di rivederlo almeno per la primavera, perché
sì, perché a questo punto la situazione è drastica, quindi un attaccante serve, Morata se stai bene è meglio che venga così.
Comunque
non è un attaccante, dai.
Non è nel suo ruolo e comunque spiace perché si impegna comunque, ragazzi, si impegna veramente veramente tanto. E lunga vita Chiesa, ragazzi.
E infatti ho una curiosità su Chiesa e questa la chiedo anche ai nostri ascoltatori. Chiesa potrebbe giocare, lo chiedo a te ai nostri ascoltatori, potrebbe giocare lui a supporto di Ronaldo in attacco con Kulusevski esterno? Perché secondo me potrebbe essere una soluzione. Io sarei per questo.
Potrebbe essere una soluzione. Mm-hmm, sì, decisamente, per anche perché poi alla fine Chiesa è più volte in aria rispetto a quando invece non è indietro. Per cui sì, potrebbe essere una soluzione. Non penso che non sia qualcosa già di immaginato, di provato.
Sì, lo ha fatto con la Samp e con la Spal per qualche minuto. L'ho messo lì al fianco
però
di Ronaldo.
La vedo come una soluzione effettivamente non stupida. Bravo.
Guarda, c'è un altro bell'app.
Mi
incasso il tuo bravo.
Mi sorprende ancora.
Ma aspetta, bravo anche Maurizio Sarri, Giulia.
Ma guarda, allora lì.
Perché è un altro bell'app questo,
perché tutti i quotidiani toscani, tutti i quotidiani fiorentini, compreso anche molti colleghi di Tutto Mercato Web, che sì, ha la sede a Firenze, quindi direi che ne sanno molto più di noi, hanno parlato questa mattina di questa cena che ci sarebbe stata ieri sera a casa di Maurizio Sarri, di Pradè e di non so chi altro.
Sì, mantenendo le distanze, ovviamente, che Sarri è una persona molto anziana.
Ormai, non c'è problema, però stamattina, un'ora fa, due ore fa, è arrivata ovviamente la secca smentita da parte della Fiorentina. Non ci sarebbero assolutamente nessun dialogo aperto. La situazione della Fiorentina, ragazzi, è quella che ha creduto in Prandelli, che ha tirato fuori una partita decente, che è stata quella a Torino, ovviamente.
Sì, poi basta.
Non è in una situazione idilliaca di classifica. E si parlava di Sarri già, comunque è da un po' che si parla di Sarri in ottica fiorentina.
Sì, si diceva Prandelli eventualmente direttore generale, con Sarri appunto che sarebbe diventato l'allenatore
stare,
della prossima
però,
stagione.
Però ragazzi, c'è una questione in gaggio che non è indifferente, quindi lì devi capire quanto può aver voglia Maurizio Sarri. Stanno tagliando gli alberi intanto qua dietro. Quindi
tagliano gli alberi, però non tagliano l'ingaggio a Sarri, che continua a percepirlo.
Un rumore. E dicevo che appunto la cosa più problematica appunto sarà capire quanto Sarri può aver voglia di tornare ad allenare o di guadagnare soldi senza far nulla.
Sì, alla luce di come alla fine
chiudo
poi
la finestra, scusate.
Giulia, guarda, metti il casco. Siamo proprio live, così chiudiamo la finestra. No, su Sarri una cosa che secondo me va detta, ci sei, però su Sarri un aspetto che va messo in evidenza riguarda inevitabilmente non tanto il trattamento che ha subito dalla Juventus, perché professionalmente ha fallito, non giriamoci tanto intorno, però quello che bisogna secondo me evidenziare è che dal canto suo lo si può comprendere se vuole prendersi i soldini fino all'ultimo centesimo.
Sì,
la dico con un gergo da bar, però
però insomma, a un certo punto voglio dire, non è più un ragazzino, quindi dici vabbè, puoi anche magari sorvolare su queste cose. Ora caratterialmente io assolutamente non lo conosce nessuno, quindi
sempre molto simpatico e disponibile con i giornalisti, peraltro Maurizio Sarri ha sempre spiccato per eleganza nei confronti dei giornalisti,
no, però
della
comunque
stampa
nel senso, io due conferenze ho visto l'anno scorso di persona e non mi è mai sembrato maleducato,
bene,
dico la verità, però ci sta che abbia questo carattere un pochettino così burbero che...
Differente, Sarri. Vabbè.
Abbiamo un sacco di roba da leggere.
Dai, leggi.
Qualcosa qua, non smaltiamo più nulla.
Leggi.
Allora, vado un po' indietro perché, poverini, se no chi ha scritto prima rimane...
Sì, poi tanto io pesco da su, tu peschi da giù, vai.
Che grande giocatore sarà questo Fagioli, sono felicissimo di avere un talento come lui nella mia amata... a Juve. Immaginate un altro 5 maggio? Io sì, sai come la prenderebbe Antonio Conte? Fabrizio Dall'Aquila, questo dice Fagioli è fortissimo. Sarebbe, guarda ragazzi,
goderebbe come disse all'epoca.
Vengo a piedi da Genova a Torino in occasione di quella... di quella partita.
Boh, perfetto, registrato, segniamo.
Fagioli deve essere trasferito in pianta stabile in prima squadra, fa esperienza, altro che altri centrocampisti, quindi sono un po' tutti dalla tua parte. Marco invece ci dice: lo scudetto è andato per l'ultima volta quando
non
abbiamo
perso
a Napoli, adesso però bisogna continuare a giocare come se si volesse vincerlo, anche se non si arriverà nemmeno quarti. È come sei negativo.
È negativo e secondo me sbaglia. Comunque team pro Fagioli, ragazzi. Fagioli tutta la vita. Lanciamolo questo ragazzo dal primo minuto.
Damiano,
io ho un sogno nel cuore.
Dice: up ai lampi di classe assoluta del giovane Niccolò Fagioli. Forse sarebbe meglio dargli più spazio invece che propinare giocatori non nei propri ruoli. Da una lasciagurata amministrazione di Danilo. Purtroppo salterà il Verona il nostro attuale miglior profilo.
Questo è vero, e tra le soluzioni che ci propongono, cara Giulia, avevo letto un messaggio in cui veniva lanciato Salvatore da Parigi, ci fa una domanda dicendo, per sabato al posto di Danilo gioca Dragusin e la mette con un punto esclamativo,
anche,
potrebbe essere
e
una terza soluzione.
Di rinnovo, no? Quindi in teoria
sì,
potrebbe essere.
Guarda, sai che cosa faccio
invogliato
adesso? Lo chiedo ai nostri ascoltatori, perché le opzioni sostanzialmente sono tre. Quella
stiamo
più pratica.
Troppe cose, non ci capisco più.
Però
più
questa secondo me l'indirizza dritti al dunque, perché poi bisogna essere pratici, perché sabato non sarà una partita facile al di là di tutto. Prima soluzione, Frabotta a destra. Seconda soluzione, un pochino più creativa, McKennie. La terza riguarda Dragusin al centro e Demiral a destra.
Ti dico subito,
attenzione,
non puoi metterlo lì perché hai troppo bisogno di
no,
lui
è vero,
in avanti.
È vero, però potrebbe...
Tengo
tutte quante le piste possibili, però potrebbe anche essere... Salvatore non è che dice un'eresia qua, perché Demiral potrebbe essere spostato eventualmente a terzino destro con Dragusin in mezzo insieme a De Ligt, oppure eventualmente vedremo per quanto ne ha Bonucci, però comunque la coppia difensiva potrebbe vedere protagonista Dragusin e dall'altra parte Alexandro, insomma vedremo. Chiediamo ai nostri ascoltatori che cosa ne pensano al 340 54 25 324.
Poi ragazzi, De Ligt a 18 anni era capitano dell'Ajax,
questo
quindi Fagioli può essere titolare.
Su questo
vedo
è vero, Giulia, però
è un attimino differente, credo, non lo so.
Non lo so,
non sono così convinta possa essere titolare fisso. È giusto che giochi, assolutamente. Ripeto, magari giocherà anche contro il Verona, ma abbiate pazienza, io non me lo immagino in campo contro il Porto.
Ma come sei promotrice di questo calcio italiano che i giovani italiani non li lancia, li manda
in
prestito?
Ma no, perché poi rischi di bruciarteli, rischi solo di fargli male.
Però se giochi alla Juventus, che cosa vuol dire bruciarsi?
Vedi ad esempio cosa è successo con Frabotta. Frabotta è un giocatore che sicuramente avesse giocato quest'anno in Under 23 in maniera, non dico tranquilla, però comunque avesse fatto la giusta esperienza in Under 23 quest'anno, magari il prossimo anno poteva effettivamente rendersi più che utile. Quest'anno l'hai dovuto schierare perché eri abbastanza in difficoltà, per non dire altro, e che cosa è successo? Che è stato riempito di critiche, e questo non aiuta un giocatore di 20 anni.
Questo
io
è assolutamente
solo questo.
Vero, questo è vero
quello,
per quanto riguarda Frabotta.
Ragione in maniera molto, molto coerente, non è che dico che non se lo meriterebbe, come no?
Mi sento di dare però qualche credito tecnico in più a Fagioli rispetto a Frabotta.
Sì, beh, io quello che ho, io non ho visto nulla di Fagioli se non le due volte in cui ha giocato, per poco, non, per, non, per, non in maniera così continuativa. Appena la prima partita di Frabotta, che era quella credo con la Sampdoria, perché mm-hmm. aveva già giocato, eravamo tutti molto contenti, no? Ho detto, ah, ma sì, siamo a posto, cosa ce ne frega di fare mercato sulle fasce? Te ne devo ricordare altre di partite?
Col Benevento, per esempio, ti ha molto entusiasmato la prestazione di Frabotta con il Benevento, poi quella con l'Inter anche in maniera particolare, sicuramente.
Allora, vi chiedo un'altra cosa: Del Piero quanti anni aveva quando ha cominciato a giocare con la Juventus?
Lo sapevo che andavano tutti lì, lo sapevo che andavano tutti lì, è vero, eh. Era un'altra epoca, ragazzi, era...
Del Piero era un fenomeno, ma su...
Però sai cos'è? Poi appunto do largo alle news. Sai cos'è? Che effettivamente in una stagione di costruzione, come tante volte ha detto Pirlo, come ha lasciato anche intendere la società, perché non costruire partendo veramente anche da qualche piccolo azzardo?
Sì, ma effettivamente... già mi sembra che tu stia costruendo abbastanza, quindi non esageriamo.
E a proposito di costruire, quanto ti costruirebbero in coppia Fantastichiamo, Fagioli e Arthur in mezzo? Oppure Fagioli un pochino più avanzato in caso Pirlo volesse
fallo
lo vedesse
tornare,
trequartista.
Arthur, poi ne riparliamo, va?
Vedremo. Ragazzi, continuate a scatenarvi, ora largo alle news.
Up and down. Up and down.
Le 12.34 Up and down su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non ci sono tagli, non ci sono tagli degli alberi, non ci sono tagli di ingaggio per quanto riguarda Sarri.
No, ci sono un sacco di messaggi, aiuto.
Ma ci sono anche un sacco di vocali, ci sono un sacco di vocali e grazie a Yves le andremo ad ascoltare. Giulia, mi taccio. Vai. Prego Yves.
Ciao Luca, buongiorno, sono
Ciao.
Cinzia. Vittoria fondamentale quella di ieri sera, speriamo di avere continuità dei risultati. E a maggio poi tiriamo le somme, chissà, crediamoci, chissà che non riviviamo un altro 5 maggio e questa volta sarà ancora più bello, alla faccia di chi sappiamo noi. Ciao e sempre fino alla fine forza io.
Alla faccia di chi si comporta in maniera non proprio benevola all'Allianz Stadium. Ascoltiamo un altro vocale, Yves.
Buongiorno ad Andrea. Guardate, per oggi il mio app... sicuramente per Buffon, che comunque ha diretto la squadra in maniera esemplare da dietro,
senza fare una parata
in ogni occasione che si sentiva la sua voce. Metto Cristiano, nonostante i due gol, a me è sembrato che ha avuto un atteggiamento molto arrogante nei confronti della squadra. Oltre ad aver sbagliato passaggi elementari, ha sbagliato anche due gol a porta vuota, quindi secondo me deve cambiare il suo atteggiamento, perché non si può vincere solamente con lui.
Lo sappiamo, Ronaldo, questo ingaggio che a volte fa storcere il naso a qualche tifoso della Juve, vedo che metti la croce lapidaria, effettivamente, insomma, la critica. Dai Andrea, non oggi, Ronaldo poi lo critichiamo con calma i prossimi giorni. Iva, ascoltiamo un altro vocale.
Speriamo di no.
Ciao ragazzi, buongiorno, sono Danny, ieri ho visto una discreta Juventus, c'è stata una bella reazione, 3 punti ragazzi, 3° posto, 3 gol, benissimo, il re.
E via.
Quando decide di indirizzare le partite le indirizza. Ho visto un grande Federico Chiesa, un grande Danilo e Fagioli, piano piano io comincerei a inserirlo seriamente nel gruppo squadra e fargli fare più minuti possibili, perché ci potrebbe servire come vice Arthur, perché è il suo ruolo e perché lo vedo bene, lo vedo muoversi bene. Ora ragazzi, c'è un altro test importantissimo, il Verona, riposiamoci e andiamo a fare una grande gara, perché non è un campo facile. Ciao, fino alla fine.
Non abbiamo messo un'app, ragazzi, è la prima volta da Natale che la Juventus ha una settimana per preparare una partita.
È vero. Beh, insomma, una settimana meno un giorno, dai, per certi aspetti. Martedì.
Cinque giorni. Dai.
5 giorni, oggi è di scarico,
oggi
quindi alla fine tre.
Oggi riposeranno, hanno mercoledì, giovedì, venerdì, 3 giorni di impegno. È un risultato, è già qualcosa.
Ragazzi, continuate a scatenarvi sulle vostre alternative. Sulla destra, chi mettiamo al posto di Danilo? 340 54 25 34. E poi Fagioli, ragazzi, segnatevelo. tutti quanti lo accostiamo a Pirlo, inevitabilmente lo accosti a Pirlo, Pirlo che allena Fagioli, il maestro che allena l'allievo, una bellissima storia. Ma attenzione all'equivoco tattico, perché Fagioli nel settore giovanile faceva anche il trequartista, e mister Francesco Pedone dell'under 17 attuale della Juve, che lo ha allenato 3 stagioni fa, ne sa qualcosa, perché lo schierava spesso trequartista nel 4-2-3-1. Quindi attenzione, attenzione anche agli sviluppi che può avere questo giocatore, eh?
Beh,
mister Beast.
Allora, Luigi da Valmontone dice: buongiorno, però, io credo che l'Inter sia nettamente favorita per il campionato, loro sono concentrati solo su quello, e poi c'è Conte, sappiamo tutti che quando azzanna la preda non la lascia più, con un altro allenatore sarei stato molto più
ottimista. Si è visto l'anno scorso, infatti, ha azzanato la preda Europa League e poi però l'Europa League gli è sfuggita. No, io guarda, al di là di tutto, io non sono d'accordo sotto questo aspetto, perché voglio vedere come se la giocano Juventus e Inter, con la Juventus che ha tutti quanti i giocatori a disposizione. Perché è lecito. Sì, no, perché l'Inter è lanciata. Ma allora, l'Inter sostanzialmente dipende da 3 giocatori. E secondo me l'emblema è stata la partita di Coppa Italia di San Siro, Inter-Juventus. 3 sono giocatori determinati per l'Inter: Lukaku, Hakimi e Barella. Se manca anche soltanto uno di loro, vediamo che certi meccanismi vengono meno. Quella sì che è una squadra dipendente da alcuni giocatori, non come la Juventus. Io me la voglio giocare ad armi pari. Dopodiché ne parleremo. E se sarà l'Inter superiore, alzeremo le mani e diremo che avremmo torto.
Sarebbe bello, sarebbe bello. Allora, Mimmo da Basilea, 4 minuti per consultare il VAR, cercando il ciuffo di capelli, l'unghia del piede o la punta dello scarpino.
Questo è vero, ridicolo.
Poi,
eh.
Raul dalla Big Family. Per me app assolutamente Chiesa, Danilo e Down, ci metto Messias. Così ti punzecchi un po'.
Beh, però, allora, a parte tutto, in un contesto come quello di adesso...
difenditi.
Ma non è che mi voglio difendere, però in un contesto come quello di adesso, no? Dybala non si sa quando rientra, Morata adesso sta rientrando ma non ancora i 90 minuti, forse avessimo avuto un Messias in squadra. Insomma, l'usato sicuro, te lo tenevi 6 mesi, poi decidevi che cosa farne. Però sarebbe servito, in questa fase non possiamo dire che non ci sarebbe servito, eh? Perché adatti Kulusevski, che per quanto si applica non è un attaccante. Questo
però
dico,
evidentemente
Messias,
non c'è stata,
perché costava
possibilità.
Poco, dai.
Appunto, evidentemente non c'è stata possibilità, se no non credo che se lo sarebbero fatto scappare. Poi, sabato al posto di Danilo gioca Dragusin, sì, può essere.
Sì, Dragusin al centro e Demiral a destra.
Prima. Mm-hmm. Provate ad immaginare un dipendente che non lavora in maniera assidua da un anno e va a chiedere un aumento prima del doppio e adesso più del 50%.
Ah, lo sapevo.
Questo
lo
capita
sapevo.
Solo nel calcio, ci dice Fabio da Roma.
Lo sapevo, ogni riferimento a Paolo Dybala è puramente casuale. Ragazzi, scatenatevi, perché adesso abbiamo come ospite un grande ritorno qui ad Up and Down, Mister Marino Magrin. Buongiorno mister.
Grazie, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Ciao.
Mister, partiamo proprio da qui, da Dybala, perché insomma c'è la possibilità, no, che rinnoverà, lui è out da qualche settimana, ha questo infortunio, imprevedibile, non si sa quando rientrerà e soprattutto come. Le chiedo qual è la sua chiave di valutazione, lei lo rinnoverebbe e in secondo luogo che impatto si aspetta quando rientrerà?
Allora, sicuramente Dybala, non dimentichiamoci che è stato il miglior giocatore della Juventus, uno dei migliori l'anno scorso, quindi ha fatto vedere le sue qualità, sia tecniche e di voglia di stare alla Juventus. Se non è andato via vuol dire che c'era un motivo e io sicuramente mi auguro di recuperarlo presto, perché diciamo dalla tre quarti si vede che ci manca un giocatore, almeno questo è il mio parere,
sì,
che
sì.
Ti dribbla l'uomo e ti dà il passaggio gol. E quindi mi auguro che rimanga, e abbiamo visto anche ieri sera, pur se diciamo con una squadra che ha preso tanti gol in fase difensiva, ma ieri sera comportata molto bene, ci manca diciamo un giocatore con le sue qualità.
Questo è vero, questo è vero ed innegabile, Giulia.
Senta mister, noi stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori se metterebbero fondamentalmente in pianta stabile Fagioli nell'undici titolare. Lei azzarderebbe tanto o gli darebbe diciamo tempo, quindi lo introdurrebbe pian piano in una squadra, fermo restando che è un giocatore che ha delle grandissime qualità?
Sì, sicuramente, come dite voi, ha grande qualità e si vede quando entra in campo, però direi che tutto sommato sia la società e sia il mister per me lo sta aiutando a inserirsi gradualmente, anche perché è giovane e bisogna dargli un attimino di tempo, già matura nello spogliatoio e dopo è importante quando scende in campo che si comporti bene come ieri sera, però non dimentichiamo che la Juventus ha fior di giocatori importanti, però è una crescita per lui.
È vero, questo è assolutamente vero. 340 54 25 324 se avete delle domande per Marino Magrin. E io, mister, le giro questa osservazione, secondo me insomma molto propensa al dibattito, di Lorenzo De Macerata, che dice: Buffon titolare tutta la vita finché può. Ieri, come tutte le volte che gioca lui, si vede come consiglia e comanda la squadra. Come allenatore, appunto, mi affiderei a lui e sono sicuro che se ci fosse stato lui a Oporto non avremmo mai preso il primo gol. Mister, questo è un dibattito eterno, no? Quello legato a Gianluigi Buffon, eterno come lui, di fatto. È d'accordo però che quando gioca la squadra ha una spinta diversa, proprio per il fatto che è legittimato da un credito infinito in spogliatoio e a livello proprio di rapporto con i compagni.
Guardi, senza nulla togliere al grande Gigi, sotto questo punto di vista, io penso che i giocatori italiani siano importanti giocare nella squadra dove che si addice, cioè ci sono pochi giocatori italiani che giocano nelle squadre italiane. Perché dico questo? Perché sanno cosa vuol dire, diciamo, la famiglia, crescono in un ambiente, diciamo, con la maglia addosso, ed è importante avere, non dico tanti, però qui 2-3 giocatori italiani che fanno parte degli 11 che siano in campo. Questo non si può, perché lo sappiamo anche noi come è cambiato il calcio, però diciamo io, Buffon è importante, però non dimentichiamo che i due portieri sono forti tutti e due, dai.
Questo è vero.
Gioca uno sia l'altro, però io ritengo che, e confermo ancora una volta, che ci sono tanti, tanti giocatori italiani anche nelle primavere che sono bravi a giocare, e penso che dovrebbero avere un attimino più spazio, anche, non dico nelle grandi squadre, ma nelle squadre minori, dove possono maturare, e andrebbe bene per un futuro a giocare nella Juventus, nell'Inter, nel Milan, diciamo blasonate, ma soprattutto per la nazionale. Ci sono tanti ragazzi bravi.
Io le propongo la domanda di Marco, che dice: Chiesa sulla destra è molto più Chiesa sulla destra è molto più utile che sulla sinistra. L'azione di ieri, dove è rientrato e ha tirato a giro, gli viene naturale. Insieme a CR7 davanti, non so se potrebbe avere poco campo però per esprimersi, perché noi pensavamo ad una eventuale presenza di Chiesa in attacco vicino a Cristiano Ronaldo, e Kulusevski lo inserisce al posto di Chiesa, fondamentalmente lo arretri.
Sì.
Guardi, Chiesa è bravo a giocare sulla fascia, sia a destra sia a sinistra, ma sulla destra, diciamo, si esprime meglio, perché ha la potenzialità e la qualità di andare a fare i cross e dopo a stringere con il destro, con l'interno destro, e andare verso alla conclusione magari di sinistra, oppure cercare il passaggio filtrante alla sinistra. Però ci sono il giorno d'oggi abbiamo bisogno di giocatori eclettici, quindi non c'è nessun problema. Se lui magari ci fa qui 20 minuti sulla destra, dopo c'è il scambio di zone del campo dove Ronaldo viene verso il centro, ormai non è più, diciamo, staticamente come anni fa, che il giocatore rimane sulla destra e finisce sulla destra. Mi è sempre piaciuto a me, anche quando giocavo, diciamo, a fare gli inserimenti e soprattutto a giocatori eclettici. Cosa vuol dire? Che siano bravi sia in fase difensiva, nella fase di costruzione, ma soprattutto imparare tutti i ruoli, ed è importante. Un esempio lo dà l'Atalanta, che guarda caso anche certo, domenica si trovano sempre con 2-3 giocatori e difensori dentro l'area di rigore, quindi è importante, diciamo, capire quando ci sono gli inserimenti, e magari a centrocampo, non so, la Juventus era bravissimo, ma non so, si inseriva Gaetano Scirea, mi ricordo, e si fermava il Bonini della situazione, quindi Juve, già ragazzi, Quei tempi lì si poteva fare queste cose.
Assolutamente veritiero. Le chiedo l'ultima cosa, perché poi qua, insomma, l'Inter vincendo ha dato un segnale molto forte, no, nel derby domenica. Le chiedo: qual è la sua chiave di lettura rispetto alla lotta a scudetto, e visto che conosce molto bene il Verona, avendoci giocato, quali difficoltà affronterà la Juventus sabato? Perché sappiamo bene che è un campo ostico il Bentegodi. L'ultima stagione la Juventus ci ha perso l'anno scorso.
Certo, allora l'Inter è una squadra quadrata con giocatori, e non sta a me a dirlo, fortissimi. La tattica del mister Conte l'abbiamo già vista, si chiude bene nella fase di imbuto verso la porta e dopo sono bravi a fare queste benedette ripartenze dove c'è questo Lukaku che è un carro armato che ti porta via uno o due giocatori. Ecco, per quanto riguarda la Juventus, io l'ho già detto già una volta a trasmissione circa già 40 giorni fa, che la Juventus sicuramente insidierà per quanto riguarda lo scudetto. e questo mi dà ancora conforto, perché vincendo le partite vedete che siamo lì. Se riusciamo, se la Juve riesce a vincere con il Napoli, diciamo, è proprio sotto all'Inter, quindi arriva già seconda, terza in classifica, quindi a pari merito, si può dire, con pericolosità a chi è avanti. Il Verona è una squadra quadrata, però non dimentichiamo, io la penso così, che la Juventus è sempre più forte, insomma, se giocano i giocatori che ti salto l'uomo, come abbiamo visto anche ieri sera, pur nulla toglie a Ronaldo, che magari qualche volta viene criticato o meno, però il grande campione ti fa vedere la differenza sempre.
Questo è assolutamente veritiero, grazie a mister Marino Magrin.
Grazie.
Grazie a voi, buona giornata, buongiorno.
Altrettanto, grazie.
E ringraziamo Giulio al mister, una
si
bella carrellata di vocali.
Questa domanda al mister, che l'ha mister... arrivata poco fa, vabbè, pazienza.
Beh, diciamo che il mister aveva ristrettezza, tempi stretti.
Visto che ha parlato lui di Ronaldo, beh, allora la leggiamo noi comunque questa considerazione, perché è assolutamente precisissima.
Sì.
Di Lorenzo, che dice: ma noi cosa pretendiamo da Cristiano? Lui era abituato a giocare con il centrocampo stellare del Real Madrid, dove doveva solo pensare a segnare. Adesso alle sue spalle c'è il quasi nulla e pretendiamo che faccia tutto lui? Però ragazzi,
allora è vero, quel centrocampo era più che forte, equilibrato, perché alla fine c'era Modric, che insomma era il giocatore maggiormente di classe, poi c'erano Casemiro e Kroos, che facevano per certi aspetti da quarterback. Però a me non piace questo raffronto con il Ronaldo di Madrid. Il campionato era anche diverso.
Allora, è la giusta idea che si deve avere nel momento in cui ti senti dire da alcuni tifosi: Cristiano Ronaldo ieri non ha giocato bene, o comunque non ha fatto una buona partita, nonostante i due gol, cioè due gol.
Poi le occasioni colossali che ha avuto. Insomma,
ha avuto tante occasioni, è vero, poteva farne 5 molto probabilmente di gol ieri, avesse concretizzato tutto quanto. Però effettivamente è una considerazione corretta, cioè il Cristiano Ronaldo di questa stagione in particolare trova e sta segnando, ragazzi, tantissimo.
Raffica ha fatto 18 gol in campionato, segna praticamente solo lui, quindi
meno male. C'è da dire che lui, non solitamente, come giustamente ci dice Lorenzo, era abituato a Madrid a ricevere palla e buttarla in rete. Punto. Quest'anno quante volte l'abbiamo visto anche in difesa? Quante volte l'abbiamo visto costruire qualcosa partendo magari dalla metà campo della Juventus? Cioè è una situazione completamente, effettivamente diversa. Lui è alla terza stagione a Torino, è vero, quindi comunque non è che sia proprio un novellino.
Però Giulia, il campionato italiano è diverso,
ragazzi,
dai.
Ci sono problemi a livello di centrocampo.
Sì, ma il campionato italiano secondo me è diverso rispetto alla Liga, è inutile che ci giriamo intorno, in Liga hai molti più spazi.
Ribadisco, mai come quest'anno la Juventus ha problemi a centrocampo.
Beh, è vero, quindi come li risolviamo? Come li risolviamo? Con Nicolò Fagioli.
Fai così, dai.
E la risolviamo così, ragazzi, vai. Risolviamola con Nicolò Fagioli dal primo minuto, supportatemi, ragazzi, mi raccomando. Ascoltiamo un bel vocalino, Iv.
Ciao Luca, ciao Giulia, Massimino da Roma.
Allora, ciao Massimiliano.
Innanzitutto su Fagioli,
eccolo,
io ho detto sempre, a me come giocatore piace, la personalità c'è e meriterebbe di fare qualche minuto in più. E poi riguardo al tema scudetto, ragazzi, io ci credo perché abbiamo sempre la partita con Napoli da recuperare, se la vinciamo sono 3 punti in più. Poi, come stava dicendo prima Giulia, del fatto della Lazio per quei 2 punti, quindi io comunque ci credo. Stiamo in lotta per adesso su tutti e 3 fronti, quindi non vedo perché non crederci. Una cosa, ma tutti quelli che dicevano che Ronaldo è vecchio, Ronaldo è un peso, Ronaldo vendiamolo, che dicono ora?
Lo hanno detto, un messaggio critico nei confronti di Ronaldo è arrivato. Un messaggio critico nei confronti di Ronaldo è arrivato, l'abbiamo anche letto. Più di uno. Ascoltiamo un altro vocale, vai.
Buon pomeriggio Luca e Giulia.
Ciao.
Donato dalla Big Family. I miei app sono due, cioè Chiesa, app e poi tutta la Big Family che crede nello scudetto, compreso me, questo per rispondere alla tua domanda. Da un il VAR che ci ha messo 3 minuti per darci il gol, e secondo me cercava qualche frame per dimostrare che il gol non era valido. Allo scudetto,
ragazzi,
te l'ho detto,
non pensiamo
ci credo,
se no
te l'ho detto
finita.
Tante volte. Ciao e forza Juve.
Guarda, non voglio alimentare i dubbi del nostro amico Donato, però effettivamente abbiamo vinto, siamo tutti contenti, ma c'era un rigore solare su Cristiano Ronaldo. Cigarini l'ha letteralmente spinto, ma vistosamente, si è visto. Non gli è stato dato il rigore, neanche lo sono andati a rivedere al VAR. Qualcosa veramente di incredibile quello che è successo ieri sera in quel contrasto lì. Cigarini protagonista all'andata, peraltro, con quell'espulsione che non c'era nei confronti di Chiesa. Però dai, non rivanghiamo i temi arbitri.
Sì, no, c'era. Il rigore poteva tranquillamente esserci. Il risultato non fosse stato già così largo, forse ci saremmo arrabbiati di più o ne avremmo parlato di più, perché sarebbe stata l'ennesima volta. A me fa ancora... dà ancora più, cioè mi dà meno fastidio questo, però di rigore vuoi per il risultato rispetto a quello di Oporto.
Beh, quello di Oporto era solare, però insomma, a volte gli arbitri non se la sentono. Iva, ascoltiamo,
sì,
un altro bel vocalino.
Soprattutto quando devi...
Buongiorno, quando Carlo Lapiglio.
È un gol che potrebbe...
Non so voi ragazzi, ma io ieri ho avuto un'impressione forse sbagliata, non lo so, perché dire che Ronaldo ieri abbia giocato male e ha fatto due grandissimi gol, insomma, ce ne vuole. Però secondo me ne poteva fare molti di più, e tutte le occasioni che ha cercato di dribblare l'uomo, di appoggiare palla, io gli ho visto sbagliare di tutto.
Su Ronaldo, hai visto?
È una cosa, diciamo, incongruente dirla, però la vedo così. Oh, e per quanto riguarda il quesito dello scudetto, ragazzi, io vedo l'Inter che è molto più quadrata di noi. Mi dispiace, perché non potete capire, per me, io anche se vinceva il Milan, la Roma, la Lazio, chiunque, vedere loro trionfare a maggio mi dispiacerebbe molto, però effettivamente sono più quadrati di noi, e poi il fatto che abbiano una partita a settimana secondo me incide moltissimo. Buona giornata.
Vabbè, facciamo una bella cosa, facciamo una bella cartella, tutti questi audio, no, questa resa incondizionata nei confronti dell'Inter, li riascoltiamo a maggio. Se saranno di festeggiamento per l'Inter, confezioniamo una bella mail e la mandiamo ad Antonio Conte. Se invece il verdetto sarà un altro, ragazzi, insomma, perché poi io guardo l'Albo d'Oro, questa stagione un trofeo la Juve l'ha alzato, mi risulta che l'Inter... Coppa Italia è uscita, Champions è uscita, Europa League non c'è, non lo so, e dobbiamo anche guardare queste cose qui. Non è che l'Inter vince 3-0 al derby e automaticamente ha vinto lo scudetto. Io sono un po' infastidito onestamente da questo pessimismo.
Ma l'Inter è stata subissata di insulti post Coppa Italia, post uscita dalla Coppa Italia,
anche leciti,
nella Juventus,
dai.
leciti.
Dai.
La partita dopo ha vinto ed era tornata ad essere l'unica vera squadra che poteva mettere un po' di pepe al campionato e dar fastidio al Milan. Poi l'ha superato, vuoi perché era fisiologico che prima o poi il Milan...
Con Ibrahimovic che adesso va a Sanremo e sicuramente ne risentirà a livello di rendimento, inevitabile.
Vabbè, questa è un'altra roba che non capisco, ma vabbè. Lasciamo perdere.
Non guardiamo in casa d'altri.
Ogni società fa un po' cosa vuole, però comunque appunto era fisiologico che il Milan prima o poi iniziasse a rallentare e a perdere qualche punto, così come ha fatto l'Inter, come ha fatto la Juventus. L'Inter ne sta approfittando, ha giocato un buon derby, vero, complice anche un Milan che era sicuramente molto più stanco, perché aveva giocato anche in Europa League pochi giorni prima e ne era uscita anche leggermente frastornata, perché vinceva e poi invece si è fatta recuperare.
Sì, ma il migliore in campo è stato Handanovic, Giulia, va anche detto questo.
E Handanovic ha fatto delle parate, ragazze, pazzesche. Handanovic è il mio grandissimo rimpianto, ma vabbè.
Vabbè, comunque, tralasciando questo, ragazzi, un pochino più d'ottimismo, perché se andiamo a raffrontare le due rose al completo, io mi prendo la responsabilità di quello che dico, non c'è partita. Io dico, se tu prendi la rosa al completo della Juventus, come fai a dire che è inferiore rispetto a quella dell'Inter? Ma onestamente, io parlo al completo,
non puoi. L'Inter ora ha la fortuna di avere poca gente fuori per infortunio. Quando c'è stato il momento in cui aveva questo, quello e quell'altro fuori tra Covid e infermerie varie, non ha avuto un buon momento, assolutamente. Quindi è tutto una questione di momenti, ragazzi. E ora va già bene che la Juventus è riuscita comunque ad arrivare in finale di Coppa Italia nonostante le tantissime defezioni.
Esatto, poi si guarda sempre l'Albo d'Oro alla fine, che è quello che conta. Di solito c'è gente che lo guarda, insomma, ci sono sempre vari Albi d'Oro. Io, insomma, penso sempre a quello ufficiale. Iva, ascoltiamo un bel vocalino al fotofinish.
Buongiorno ragazzi. Dunque,
buongiorno.
Seppur ieri abbia segnato due gol, comunque non ha fugato da me CR7, non ha fugato da me tutti i dubbi che nutro su di lui ormai. tant'è che palla al piede ha continuato a non saltare mai l'uomo, anzi lo hanno fermato sempre, ha continuato con i suoi ostinati calci di punizione, anzi quello di ieri è stato addirittura ridicolo, cadendo per terra e favorendo una ripartita.
Il terreno era scivoloso al di là di questo. Il terreno era molto scivoloso, però vabbè ragazzi, allora se Ronaldo ci fa vincere con l'Atletico Madrid e ci trascina la vittoria è un salvatore della patria, poi all'improvviso decidete che non vi piace, iniziate a criticarlo e bom, poi magari ci fa vincere di nuovo, diventate di nuovo pro Ronaldo, a me dà fastidio questa
siamo
questa
un po'
tendenza.
Delle banderuole in questo momento ragazzi, non va bene. Concludo col messaggio di Fabrizio da Teramo che dice: tutte queste critiche mi innervosiscono.
Bravo Fabrizio,
togliete i rispettivi di all'Inter di Cuadrado, Arthur, Dybala e Chiellini e poi vediamo, giusto?
E poi vediamo, hai ragionissima Fabrizio. Ringrazio Yves, ringrazio Giulia che ritroverò giovedì qui ad Up and Down. La palla passa al direttore Antonio Paolino, a Chiara Papanicolaou per Così
Ciao.
Di Calcio. Ciao.
Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.